Buonasera, io mi scuso per la voce, ma sono i vagordi notturni. E ringrazio tantissimo la pastora Milena per questa sua magistrale relazione e lezione che ci ha tenuto. Grazie di cuore. Noi abbiamo un capitolo molto particolare di fronte a noi. Vorrei partire dal fatto che, qua lo dico e però passiamo subito oltre, anche il numero degli anni di Sara ricorre un'altra volta, cioè il 127 numero che ricorre per indicare le province del re, del regno del re Assuero di cui parla il rotolo di Ester. Le 127 province che si estendono dall'Etiopia all'India del regno di Assuero di cui parla il libro di Ester coincidono con gli anni vissuti da Sara. E dico anche subito che Abramo sopravviverà a Sara di 38 anni, per cui tra la morte di Sara e la morte di Abramo passano 38 anni. 38 anni di buio fondamentalmente, perché noi non sappiamo più nulla di Abramo dopo questo fatto. Abramo esiste, e vedremo perché, soltanto per due atti dopo la morte di Sara: trovare la tomba a Sara e quindi la tomba di famiglia, e cercare, che è una cosa che riguarda più suo figlio che lui stesso, ma fondamentalmente anche lui, la moglie per suo figlio. Dopodiché, trovata la moglie per suo figlio, Abramo sparisce di scena fino al giorno in cui non muore. Dovremmo capire anche perché questo accade. Vorrei subito dire che il testo della Genesi ci dice che viene sepolta a Hebron, ma in particolare a Kiriat Arba. Letteralmente potremmo dire la cittadella, il villaggio dei quattro. E ovviamente quattro cosa significa? Significa le tombe che sono lì, e sono quattro coppie di tombe. Le tre tombe dei patriarchi, quindi Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, e la tomba di Adamo ed Eva. Le quattro tombe coincidono. E allora si apre una domanda: perché, questo è quello che dice Rashi rifacendosi al Midrash, perché i patriarchi sono sepolti nello stesso luogo dove sono sepolti i progenitori dell'intera umanità, e perché insieme? E una delle risposte è per dimostrare che non vi è un gap tra universale e particolare, tra quello che è l'universale della dignità e della preziosità umana che è rappresentato simbolicamente da Adamo ed Eva, e quello che invece è l'alleanza specifica e particolare, particolaristica di Israele, rappresentata invece dalle tre coppie di patriarchi. Un commentatore contemporaneo tra i più rilevanti del secolo passato così commenta, ve lo leggo perché stiamo parlando di un rabbino ortodosso di stretta ortodossia. Quindi Abramo non appare nell'arena della storia per liberare l'ebreo dalle sue obbligazioni storiche nei confronti del resto dell'umanità, Dio proibisca. L'alleanza, al contrario, slancia ed eleva norme universali, aggiungendo molte prescrizioni a queste, norme universali accettate dagli esseri umani prima che l'alleanza venisse forgiata. Gli ebrei contemporanei sono integrati in società per lo più non ebraiche da centinaia di anni, e non comunicamente, politicamente, culturalmente, socialmente. Nel momento in cui noi dimoriamo tra loro, noi condividiamo l'esperienza storica universale. I problemi universali che l'umanità si trova a fronteggiare sono problemi degli ebrei. Carestia, disagi, guerra, oppressioni, materialismo, ateismo, eccessiva permissività, inquinamento, tutti questi sono problemi che la storia non impone soltanto alla comunità generale dell'umanità, ma alla comunità d'alleanza dei figli di Israele. e non abbiamo nessuno dire il diritto di dire al resto dell'umanità che questi problemi sono esclusivamente vostri. Dio ha dato all'uomo il giogo e il compito di combattere il male e di soggiogare le forze distruttive dentro l'uomo e nella natura, trasformandole in forze costruttive. L'ebreo è membro dell'umanità e come uomo essere umano gli ebrei hanno l'obbligo, il legame di contribuire al welfare generale. In quanto Dio ha detto facciate frutto e vi moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogatela e dominate sul pesce del mare, eccetera eccetera, e questo comandamento è indirizzato ugualmente al non ebreo e all'ebreo. Se sentite, questo è uno dei più autorevoli rabbini del Novecento, Rav Yosef Dov Soloveitchik. E questo lui è quello che commenta in loco al spiegare il motivo del perché Adamo ed Eva hanno sepoltura assieme alle tre coppie di patriarchi. Poi succede una cosa abbastanza strana. Nel testo c'è scritto che Abramo venne a fare le sped, cioè a piangere, a fare una elegia funebre di Sara. Questo è quello che il testo dice, letteralmente l'ispod l'essarà veliv kota, cioè di fare l'esped, un elogio funebre per Sara e per piangerla. C'è un problema, che non è esattamente quello che accade nella realtà. Prima si piange, si soffre, e poi dopo si fa un discorso funebre, un congedo, un momento che richiede più che la passione immediata per la perdita, il dolore che trova sfogo senza parole, invece la parola, e quindi un qualcosa che veda il dolore in qualche modo, non dico calmierato, ma tamponato. Invece qua succede il contrario. Prima lui parla di Sara, porta a parola il suo lutto e poi dopo piange Sara. Perché? Qui bisogna capire che cos'è che perde Abramo. Abramo perde Sara da due punti di vista. Abramo perde Sara come la donna di cui è innamorato, la compagna di una vita, la donna che ha amato, la donna che ha ricambiato il suo amore. E questo è il primo lutto di Abramo. Ma Abramo non è solo Abramo e Sara non è solo Sara. Se vi ricordate, Dio dice ad Abramo di fare, qualche capitolo prima, esattamente ciò che aveva detto di fare Sara, da cui si deriva la tradizione ebraica che la qualità della profezia di Abramo era, di Sara, era più alta della profezia di Abramo. Cioè l'alleanza che intercorre tra Dio e Abramo non è tra Dio e Abramo, ma è a coppie. Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, Giacobbe, se non con Lea, con Rachel, ma è a coppie. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Abramo non poteva essere Abramo se non ci fosse stata Sara. Vuol dire che l'alleanza di Dio con Abramo non sarebbe stata quell'alleanza, sarebbe stata troppo scalfita o quantomeno vanificata se non ci fosse stata Sara. E da questo punto di vista è un qualcosa che è molto di più della sua esperienza personale, qualcosa che ha un riverbero sulle generazioni future per migliaia di generazioni e attraverso queste generazioni future per tutto il genere umano. Ne consegue che prima Abramo ha avvertito l'enormità di quello che significava per la storia di salvezza, Poi Abramo ha pianto il suo lutto personale. Questo è il motivo per cui la Bibbia anticipa, secondo alcune linee interpretative, prima il lutto espresso a parola, quindi un discorso funebre, un commiato, e poi il pianto dirotto. Mentre invece in natura sappiamo tutti che di solito funziona al contrario. E questo è confermato dal fatto, ripeto, che appunto persa Sara, Abramo esce di scena. Abramo esce finalmente di scena quando c'è la nuova Sara, cioè colei che sta a Sara, Rebecca. E c'è la nuova coppia in azione. E quindi Abramo non ha più il ruolo che aveva prima. Ritorna ad essere Abramo. Perché è alla prossima coppia che spetta portare avanti quell'avventura. Infatti il testo non parla più di Abramo fino a quando muore. E viene pianto dei figli. E si arriva al fatto che al versetto 4 Abramo, a dire il vero, vorrei leggervi una cosa del versetto 3 Avraamme alpene metto, e sorse sarebbe Abramo dal cadavere di Sara, cioè dal suo morto, si è staccato. Questa è una cosa che ricorre anche in Isaia, no? Il rialzati. Quando Abramo ritorna ad essere Abramo, cioè riesce a riprendere possesso di sé, si può rialzare anche dalla morte di Sara e parlare con gli ittiti e chiedere di poterla seppellire, ma lo fa in maniera strana, perché dice qualcosa che non riguarda solo Abramo, ma riguarda tutto il popolo ebraico. Ger vetoshav anochi imachem, io sono forestiero di passaggio in mezzo a voi. Ha dato un identikit di se stesso. Vorrei leggere ancora Rav Soloveitchik, quindi un commentatore contemporaneo. Come commenta Rav Soloveitchik queste parole? Ger vetoshav anochi imachem, straniero e forestiero, insomma, di passaggio, sono io in mezzo a voi. Qual è, scrive Rav Soloveitchik, la nostra posizione? Vi prego di tenere che Rav Soloveitchik si rivolge a, normalmente, a ebrei di stretta ortodossia. Qual è la nostra posizione nei confronti della civiltà moderna, nei confronti della scienza, di certa cultura occidentale e nei paesi in cui viviamo? La risposta è in queste parole. In certo qual modo questa risposta non riguarda solo noi, ma tutti i credenti in un certo senso, ma noi nello specifico. Certamente io sono residente, io sono uno di voi, certamente. Io ho rapporti con voi, ho affari con voi, parlo la vostra lingua e prendo parte piena, fino in fondo, genuinamente, alle vostre istituzioni sociali, economiche, civili e rappresentative. Ma a certo senso io non posso non essere, a meno che io non sia me stesso, in qualche modo straniero in alcuni aspetti, forestiero. Cioè noi apparteniamo a un mondo particolare che è completamente diverso dagli altri mondi. Un mondo in cui il credente è di fronte ed è uno dinanzi al suo creatore, ed è tutt'uno con il creatore. Ed è un mondo, dice Abramo agli ittiti, popolato di personaggi che voi non conoscete, con una tradizione che voi non comprendete, e con valori spirituali che vi sembrano impraticabili ai vostri occhi, pragmatici figli di Chet. È un mondo pieno di altari, di sacrifici, di parole della Torah e di amorevolezza, di santità, di purità e di impurità. Noi viviamo differentemente, preghiamo differentemente, cari teti. La vostra concezione della carità è diversa dalla nostra, i vostri giorni di digiuno sono differenti dai nostri giorni e così via. Cioè in queste quel materie cultuali, religiose, spirituali, saremo stranieri, cari teti, in mezzo al vostro mondo e voi stranieri nel nostro. Non è un caso che la cosa fondamentale alla fine è che il cimitero di un ebreo non sia il cimitero dell'ittita. Questo, ripeto, è uno dei più importanti maestri di Israele dell'ultimo secolo, che rischiò di essere rabbino capo di Israele, ma disse no grazie, sarebbero già abbastanza rogne. E andando avanti vorrei arrivare allora all'acquisto, perché quanto ha detto Milena, che è fondamentale e che condivido appieno, però secondo me può essere ulteriormente compreso su quello che è, e così confermo esattamente quello che hai detto tu, un problema di normativa rabbinica rispetto alla proprietà. Cioè la proprietà può essere di due modi. Noi abbiamo il Sde Mikna e il Sde Akusa. La prima è una proprietà di transizione, è una proprietà che si vende facilmente, si acquista facilmente. È quello che succede tra Abramo e Efron, c'è una transizione economica, come tale non ha valore morale, perché, ripeto, è ciò che si vende facilmente e si acquista facilmente, rientra nella transizione economica. C'è un altro tipo di proprietà, che invece è quella proprietà che si eredita dai propri antenati e che richiede un investimento emotivo. Di la proprietà che era una proprietà di mera transizione economica, nel momento in cui vi viene sepolta Sara, diventa una proprietà che ha un valore emotivo, come tale non è più commerciabile, perché c'è una sepoltura di una persona cara, non è più un qualcosa che può essere soggetto a transizione, ma è qualcosa che diventa fondamentale perché vi è dentro ciò che rende umane le persone, cioè le relazioni affettive, l'investimento simbolico, l'affetto, e passaggio di generazione in generazione. Ed è per questo che Rashi, commentatore alsaziano medievale, quando commenta questo verso dice, siamo nel Medioevo, pieno Medioevo, a Troa, questa è la prova del fatto che la proprietà della terra di Israele sia degli ebrei, perché fu comprata da Abramo, ed è la primo inizio, questo commentava Rashi nel Medioevo, non in tempo contemporanea, Medioevo, perché è il primo possesso che gli ebrei hanno della terra promessa, perché Dio all'inizio della Genesi promette ad Abramo una terra, promette anche in relazione ad Isacco, ma non c'è. Arriva quando viene sepolta Sara, l'inizio del possesso è quel pezzo che riguarda la tomba dei patriarchi, che appunto oggi è a Hebron. Grazie.